Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Some folks don't stop searching till they find the truth. If you've got a detective's eye, June's Journey is the game for you. Play as June Parker in a gripping murder mystery as you find hidden objects to help solve her sister's death. You'll hunt for clues in hundreds of beautifully illustrated scenes set in the roaring 20s. New chapters are added weekly. Find your first clue by downloading June's Journey today. Available on Android and iOS mobile devices, as well as on PC through Facebook Games. Some folks don't stop till they find the truth. June's Journey is a roaring 20s murder mystery hidden object game. Find your first clue by downloading June's Journey today. Available on Android or iOS devices and on PC through Facebook Games.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 111, l'Alto Medioevo Italiano, con Chris Wickham. Questo episodio è dedicato a Federico Meneghin, che mi sostiene da lontano 19 febbraio 2020. Grazie di cuore, Federico. So bene come la fisica e la storia, tutto sommato, seguano leggi piuttosto simili. Ancora grazie a tutti i 283 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube, meno 117 all'obiettivo. Coraggio, fatevi avanti! Grazie in particolare ai nuovi arrivati. A livello Dante Alighieri, quello massimo, abbiamo una settima M, Mike Lombardi, dal Canada. A livello Leonardo da Vinci, sempre molto alto, abbiamo Pier Nicola Salute ed Edoardo De Natale. A livello Marco Polo abbiamo Giorgio Moretti. Passa da Marco Polo a Galileo Galilei, Enrico Cavallo. Grazie a tutti voi! Vi ricordo che per restare informati su tutte le novità di Storia d'Italia vi consiglio di iscrivervi alla newsletter. Andate sul mio sito, cliccate contatti e aggiungiti alla mailing list. Prometto di inviarne massimo una al mese. È tempo di entrare nel VII secolo e se con il VI potevamo ancora immaginarci in un mondo tardo antico, il VII secolo è quello che trasforma la storia del Mediterraneo, segnandola per sempre. Come abbiamo visto, l'Italia era già entrata in questa fase, de facto, con la guerra greco-gotica, ma il resto dell'impero romano ha avuto qualche altro decennio ancora per sentirsi non troppo diverso dal passato. Tra molto poco, nella nostra storia, questa illusione cadrà per sempre. Il VII secolo è l'inizio dell'Alto Medioevo per tutta la civiltà mediterranea. L'Alto Medioevo però non è solo il VII secolo. Nella tradizione storiografica copre tutto il periodo che giunge fino a circa l'anno 1000. Ho pensato che fosse il caso di introdurre questo lungo periodo con uno dei più grandi studiosi al mondo di Alto Medioevo, sicuramente il più autorevole vivente per quanto riguarda l'Italia. Chris Wickham. Ovunque leggevo, sulle fonti italiane e straniere, lo trovavo sempre citato. Siccome ha scritto diversi libri sull'Italia medievale, ho pensato che fosse molto probabile che parlasse italiano, in seguito a una lunga frequentazione della nostra penisola, e lo ho contattato. Non mi sbagliavo, il professor Wickham parla un ottimo italiano, come vi renderete presto conto. Due parole sulla sua carriera. Il professor Wickham ha studiato al Keble College dell'Università di Oxford, diventando nel 1975 Doctor of Philosophy, con una tesi intitolata Economy and Society in 8th Century Northern Tuscany. Ha passato quasi 30 anni della sua carriera all'Università di Birmingham. Nel 2005 è diventato docente di storia medievale presso l'Università di Oxford. Nel 1998 è stato eletto Fellow della prestigiosissima British Academy. La sua principale area di ricerca è proprio l'Italia medievale, con un focus sulla Toscana e l'Italia centrale, e questo dalla fine dell'Impero Romano fino a circa il 1300. Più che di eventi, battaglie e condottieri, Wickham si occupa della società e dell'economia, delle leggi e dei rapporti contrattuali. La sua principale innovazione negli studi storici, infatti, è stato applicare i modelli della storiografia economica ai cambiamenti della società europea nella tarda antichità e nel primo medioevo. È quindi per me un immenso onore introdurvi ad una chiacchierata sull'evoluzione della società italiana nell'alto medioevo. Sono convinto che sia assolutamente indispensabile per porre le basi della comprensione dei prossimi secoli e spero che sia anche di ispirazione, come lo è stata per me, per andare ancora oltre nella mia ricerca. Ma ora vi lascio alla star, Chris Wickham. Salute e salve, benvenuti a Storia d'Italia, sono veramente onorato questa sera di avere con me uno dei miei autori di storia preferiti, Chris Wickham, che tra l'altro parla un perfetto e fantastico italiano. Sono veramente contento di averla qui, professore.
Grazie.
Lo scopo di questa sera è di andare a fare un quadro più complessivo sugli eventi dell'Alto Medioevo. Io, come sapete, mi occupo soprattutto di andare nel dettaglio degli avvenimenti, ma penso sia importante ogni tanto salire sull'elicottero e guardare i trend di lungo periodo. E diciamo, non ci sono libri migliori per far questo dei libri del professor Wickham. Grazie infinite ancora per essere venuto qui con me. Per i nostri ascoltatori, può descrivere un po' la sua carriera e le sue pubblicazioni, così si fanno un'idea di che cosa ha scritto fino ad oggi?
Bene, ho una carriera abbastanza lunga ormai, ho preso la laurea 50 anni fa, infatti, dunque ho avuto tempo di fare parecchie cose, ma ho studiato soprattutto l'Alto Medioevo e più che altro l'Alto Medioevo e il Medioevo centrale italiano. Ho fatto una tesi di dottorato sull'VIII secolo in Toscana, poi sono andato avanti così. Ho scritto dei libri generali. Un libro sull'Italia nell'Alto Medioevo, dei libri su Medioevo in generale attraverso tutta Europa, un paio di libri di comparazione comparando varie regioni europee e mediterranee.
Eh sì, a questo punto vorrei dire anche il titolo in italiano, perché uno di questi libri è veramente fantastico, è L'Italia nel primo Medioevo. E anche quelli riferiti alla comparazione tra le varie regioni sono incredibili. Uno è The Inheritance of Rome, che sto terminando adesso. Vorrei fare veramente i complimenti per come riesce a spaziare su tutte le aree geografiche dell'Europa e non solo dell'Europa nell'Alto Medioevo e dare un quadro complessivo delle cose.
Eh sì, infatti anche quel libro è tradotto, L'eredità di Roma.
L'eredità di Roma, perfetto. Bene, consigliamolo a tutti.
Poi ho scritto sulla Toscana, ho scritto una storia di Roma nel Medioevo centrale. Cioè nel contesto italiano ho guardato a parecchie regioni italiane. Cioè attraverso 50 anni come caratterizzazione di una carriera accademica, questo è abbastanza breve, ma rende l'idea.
Perfetto. E che cosa lo ha incuriosito di più nello studio della storia italiana alto medievale? Perché non è un argomento dove studiosi anglosassoni come lei bazzicano così tanto.
All'inizio ho voluto semplicemente capire bene come funzionava la società. La società in un senso molto largo, che include sicuramente l'economia, ma anche la politica, ma anche include la cultura materiale. E ho lavorato parecchio con gli archeologi. Anche in quel senso ho studiato l'insediamento, l'organizzazione materiale degli insediamenti insieme con loro.
E sì, e questo si nota molto, perché una particolarità del suo lavoro è che vedo integra moltissimo lo studio dell'archeologia nei suoi libri. Non tutti gli storici lo fanno altrettanto bene, quindi volevo fare anche questi complimenti. Io lo noto da esterno, da non storico né archeologo, apprezzo ancora di più quando si sforza di integrare entrambe le discipline. Le volevo dire.
Mi pare semplicemente necessario, questo è il punto. Non si può capire la storia di questo periodo senza capire bene l'archeologia.
Sì, no, anche per me è assolutamente indispensabile, ma ho notato che non è scontato, e per quello volevo attrarre l'attenzione sulla cosa. Senta, perché a suo avviso è importante studiare l'Alto Medioevo? In un certo senso ci si potrebbe dire, a un neofita potrebbe immaginare, perché dovrei perdere tempo a comprendere cosa è accaduto nell'Alto Medioevo? È così più interessante da una parte l'antichità e da una parte il basso Medioevo con il suo boom economico, l'espansione, le grandi città, le università, i commerci, eccetera. Cosa rende l'Alto Medioevo, secondo lei, così importante e rilevante?
È interessante questo, e in un senso dipende dall'indole della persona. Se una persona vuole studiare l'Alto Medioevo, certo. È il periodo che vuole studiare. Non vorrei tanto elencare le cose importanti dell'Alto Medioevo che non si può evitare di capire, è semplicemente che è un periodo nel quale succedono delle cose interessanti. La caduta dello Stato romano non mi pare una cosa inutile da capire. Poi lo stesso con l'impero carolingio. E come la gente agisce in un mondo che diviene, in un senso economico almeno, più semplice. Come possono reagire? Sì. Non posso dire cosa pensano, perché non pensano così. Non si tratta di persone che dicono l'economia è più semplice ormai, cosa ne facciamo? Però cosa fanno almeno? Questo si può capire.
Cosa vendono, cosa comprano? Ho notato che molto nei suoi libri le transazioni tra proprietari terrieri, per esempio, ci dice molto, almeno una parte, ci dà un'idea di una parte, di come viveva una parte della società.
E infatti una cosa che bisogna assolutamente capire, questo è un mondo agrario, in cui essere proprietario fondiario è cruciale se ci si riesce, e la maniera in cui si trasferisce la terra. In un mondo agrario, quando si trasferisce la terra, si trasferisce anche il potere. È come ora vendere un'azienda. È una transazione molto, molto potente, che ha un insieme di significati che a volte non riusciamo bene a cogliere, ma esistono comunque.
È vero. E si nota anche quanta importanza danno appunto i contemporanei a questa transazione. È molto al di là di quello di una semplice, tra virgolette, semplice, non è semplice neanche oggi se ci pensiamo, ma una semplice transazione legale, ha un valore proprio,
sì,
ideale.
Infatti non è casuale che la stragrande parte dei documenti che abbiamo per l'Alto Medioevo, ma anche per altri secoli, riguardano proprio queste transazioni fondiarie, perché sono questi che la gente vuole mantenere, nel senso che sono sufficientemente importanti e più importanti di altre transazioni.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Chiarissimo, chiarissimo. Nel suo libro L'eredità di Roma, descrive il processo di trasformazione del mondo romano a quello alto medievale, che è un processo piuttosto lungo e complesso. In questo quadro lei parla soprattutto di militarizzazione piuttosto che di germanizzazione, che era un po' la visione classica, no, di quello che era successo in questo periodo. Può parlarci della differenza e come mai a suo avviso si deve parlare di militarizzazione?
Ok, in un senso, cioè, è più facile fare la differenza quando si parla dell'Italia, ma sarebbe lo stesso della Spagna oppure della Francia. Queste sono zone, paesi ormai, in cui la lingua non cambia. Si tratta di regni in cui dominano a livello politico le persone che hanno un'eredità germanica, ma fra un secolo al massimo non parlano più le varie versioni delle lingue germaniche, parlano invece una, certo, versione di latino. Dunque è più difficile essere sicuri in che senso la società si sia germanizzata. In alcuni sensi sì, c'è un codice, il codice di Rotari, codice di base per il regno, sì, longobardo, ha dei rapporti genealogici con altri codici degli altri regni germanici, ma in linea di massima la gran parte delle cose che la gente fa non cambia granché. Ma la cosa che secondo me cambia di più è che la società politica, il vertice politico.
Il vertice, sì, della società.
Il vertice della società diviene un vertice soprattutto di persone militarizzate, nel senso che sono guerrieri, e nel senso che possono sicuramente andare in battaglia, e la maggior parte di loro probabilmente lo fanno almeno a qualche momento nella vita. Nel mondo romano, nell'impero romano, non era così. Cioè i senatori,
è vero,
a volte andavano in guerra, e sicuramente ci sono dei soldati che arrivano in posizioni di importanza politica, di dominanza politica, questo sì. Ma comunque la maniera in cui la società si capisce, almeno il vertice della società romana, si capisce come una società civile, una società di persone che hanno imparato,
sì,
a leggere i classici della lingua latina.
I classici, no? Cicerone, eccetera.
Sì, tutto questo. Che invece un re longobardo e i suoi duchi probabilmente se ne fregano assai di questa tradizione. Invece loro sanno,
sì,
loro sanno sicuramente combattere. Questa è una militarizzazione. È il senso di cosa bisogna fare per mantenersi membro dell'elite? Oppure si potrebbe anche dire,
certo,
una persona che vuole entrare nell'elite cosa deve imparare? Deve imparare a combattere.
A combattere, certo. Non deve più imparare Cicerone o Tacito, ma esatto, deve imparare a combattere.
Quelli che vogliono invece leggere vanno nella chiesa, e si può anche arrivare al vertice della società in questa maniera. Ma
certo,
non si chiama la società della chiesa proprio una società civile, è una società ecclesiastica, e loro sentono la differenza di sicuro.
Chiaro. Quindi avevamo, nella società romana, avevamo due classi dominanti. La più grande era sicuramente quella civile, c'era anche un vertice della società militare. Oggi ne abbiamo uno che è militarizzato, la parte civile è completamente militarizzata, e poi abbiamo questa nuova società ecclesiastica, semplificando.
Sì, sì, è vero, si sta già formando nel tardo impero, ma diviene una cosa più articolata nel periodo successivo.
Sì, e la cosa interessante che ho notato, e che lei ha sottolineato nei suoi libri, è che questa militarizzazione paradossalmente avviene da entrambi i lati della frontiera tra Longobardi e Romani,
sì,
o Bizantini, insomma, per dirsi voglia. Tra l'altro avverrà poi con il tempo anche proprio all'interno dell'impero bizantino.
Sì, sì, infatti, perché l'impero bizantino si militarizza in Italia probabilmente per prima, già dal VI secolo, primo VII. Ma alla fine del VII tutta la società bizantina, anche intorno a Costantinopoli, è abbastanza simile. C'è una fascia di persone che si potrebbe chiamare civili nel mondo di Costantinopoli, ma in Italia, a Ravenna per esempio, a Roma, no. Quelli che non combattono sono persone della Chiesa.
Chiaro. Perché Costantinopoli ovviamente mantiene una certa dimensione che permette il mantenimento di un nucleo,
sì,
almeno di società civile in questo senso. È di gran lunga la città più importante in quest'epoca,
sì,
e immagino che sia questa la ragione.
Sì, infatti, sì.
Quindi un altro discorso sul passaggio tra romanità e alto medioevo è il discorso dello Stato. Lo Stato romano, oramai abbastanza appurato, sopravvive alla famosa caduta dell'Impero Romano d'Occidente del 476. Lo Stato sopravvive sotto new management, diciamo, di Teodorico e successori, ma poi a un certo punto questo Stato finisce e i Longobardi creeranno, in un certo senso, mi corregga se sbaglio, un nuovo Stato in Italia. Quali sono gli elementi di similitudine tra queste due organizzazioni e le differenze invece macroscopiche?
Immagino che i Longobardi vorrebbero mantenere tutto quello che possono dello Stato romano o lo Stato ostrogoto, ma sono molto meno organizzati all'inizio. Il periodo dei duchi è una dimostrazione che, in un senso, la coerenza del regno longobardo è abbastanza debole. E semplicemente non riescono a mantenere tutto quello che probabilmente vogliono. Una cosa che va via, se non subito, probabilmente non subito, ma almeno è andato via alla fine del VI secolo, è l'imposta fondiaria. E questo è importante perché è la base del potere dello Stato romano. Su per giù 90% delle entrate, ma 80-90% delle entrate dello Stato romano provengono dalle imposte fondiarie, che invece per lo Stato longobardo non esistono più. Infatti falliscono anche in Francia più lentamente, falliscono anche nella Spagna Visigota ancora più lentamente, ma è una cosa che va via ovunque, e questo crea una situazione in cui lo Stato si basa non su un esercito pagato, che era la norma nell'impero, sì, romano, ma invece su un ceto di guerrieri, questa militarizzazione, giusto, che combattono perché sono il ceto dei guerrieri, non sono pagati.
Esatto. È un obbligo militare.
È un obbligo militare. E dunque sia le entrate dello Stato che le spese dello Stato sono molto minori. E questo fa che la ricchezza dei re longobardi si basa soprattutto sul loro possesso della terra, sul loro dominio sulla terra. Hanno terre ingenti, cioè tantissime terre i re longobardi hanno. E questo li fa sicuramente ricchi, ma meno ricchi di qualsiasi dominante nel periodo dell'impero romano. Semplicemente rimangono più ricchi di chiunque altro e dunque possono dominare perché hanno molto di più che nessun altro nobile, per esempio, o anche nessun vescovo. E dunque la scala dello Stato diminuisce. Ma è interessante comunque che abbiamo dei nomi, dei nomi romani di persone che gestiscono lo Stato. E infatti la stragrande maggioranza degli abitanti d'Italia longobarda hanno un'ascendenza romana e non longobarda.
I longobardi sono 5%. Una piccola minoranza, ovviamente. Una 5-10%. E una cosa che mi fa venire in mente il suo discorso, scusi, è questa equivalenza, prima di passare oltre, tra l'imposta fondiaria e la militarizzazione. Quasi a dire che l'imposta fondiaria è quello che rende possibile la società civile nell'impero romano.
Effettivamente è così, sì. Un senatore romano è ricchissimo anche a livello fondiario. Comunque lo Stato è uno Stato di civili e anche di soldati, ma le persone che organizzano lo Stato sono burocrati, sono sicuramente persone di una formazione civile. Che invece quell'aspetto dello Stato nel periodo longobardo, cioè, sì, esiste, e alcuni probabilmente non sono tanto abituati a combattere, ma probabilmente possono, quasi sicuramente possono combattere. Cioè, i tesorieri dello Stato, per esempio. Quando arriviamo nel Principato Autonomo Indipendente di Benevento, alla fine dell'VIII secolo, il terzo principe indipendente di Benevento è il tesoriere del principato e sicuramente non è meno militare per il fatto che sa contare.
Certo, è chiarissimo questo aspetto. Ma in un certo senso tutto questo processo di trasformazione della classe dirigente è legato al fatto di questo cambiamento di paradigma completo, che si passa da un circolo in cui i proprietari terrieri pagano un'imposta che mantiene l'esercito, e in questo senso è possibile mantenere una classe dirigente civile, a uno Stato in cui invece l'esercito non viene pagato dai civili, l'esercito è pagato dal fatto che è proprietario della terra, in questo senso.
Giusto,
E questo è forse il passaggio, la più importante discontinuità, no, che abbiamo tra un prima e un dopo. Però sicuramente lei mi stava per dire poco fa che ci sono anche delle cose che i Longobardi ereditano dai Romani nell'organizzazione statale.
Sì, non è facile afferrarlo semplicemente perché quasi manchiamo dei documenti per il primo secolo, per più di un secolo dopo l'avvento dei Longobardi in Italia. Ma quando abbiamo i documenti, dall'inizio dell'VIII secolo in poi, c'è un senso di un ritmo fondiario e anche un ritmo locale che non sembra in un senso tanto cambiato dal ritmo della vita nelle province romane. È una vita provinciale, voglio dire, non è la vita della corte regale, ma intorno a Lucca abbiamo tanti documenti per l'VIII secolo e abbiamo il senso di una società molto provinciale, di sicuro, ma una società che ha una serie di comportamenti che non sono irriconoscibili a una persona che ha studiato i documenti romani dell'impero.
Certo.
E dunque a livello locale forse c'è una continuità in quel senso là, che non vuol dire che non ci sia un elemento longobardo. Non voglio sicuramente negare il fatto che i longobardi sono longobardi, si riconoscono di essere longobardi. E infatti, nell'VIII secolo, quasi tutti si riconoscono di essere longobardi, anche se hanno un'ascendenza del tutto romana, perché la cultura è cambiata in quel senso. Ma che sia tanto diversa a livello provinciale dal mondo romano, a questo dubito un po'.
Perché da quello che si capisce, innanzitutto il meccanismo della proprietà è abbastanza simile, no? Leggevo nei suoi libri, quindi abbiamo transazioni e il concetto della proprietà terriera che è inquadrato in un concetto romano, pur nella legge appunto longobarda di Rotari. Mm. E poi una cosa che mi ha colpito è anche la centralità delle città, perché noi diamo sempre per scontato che l'Alto Medioevo è il periodo delle campagne, dei nobili che vivono in campagna nei loro castelli, che lo so sono un controsenso perché l'incastellamento segue, no? Nel periodo carolingio, però questo è l'immaginario più comune, no? E invece, ecco, questa cosa mi ha stupito, la centralità delle città nel mondo longobardo. Vuole parlare un po' ai miei ascoltatori?
Eh sì, la città è assolutamente centrale. Rimane assolutamente centrale attraverso tutto il periodo longobardo e infatti per sempre.
Sì.
E quasi ogni città romana sopravvive nell'Alto Medioevo, infatti sopravvive a tutt'oggi, soprattutto nell'Italia del nord e del centro. I capitali provinciali attuali sono città romane. Sono città che sono sempre rimaste centrali nei loro territori. A livello materiale sono molto più piccole, sono molto più semplici,
certo.
Hanno molte case di legno, hanno molto meno abitanti. Tutto questo è questo che gli archeologi vedono, che le città sono molto meno importanti a livello materiale, anche come si immagina, anche a livello economico, ma a livello politico e sociale, anche ecclesiastico, sono centrali e rimangono centrali. Ci sono addirittura alcuni confini di provincia attuali che rispecchiano confini di provincia.
Municipia, sì.
Esatto. C'è una continuità qua. E i grandi proprietari di ciascuna città, ciascun territorio di città, abitano in città. E questa è la norma per tutto l'Alto Medioevo. Un po' diviene meno la norma nell'undicesimo secolo, primo dodicesimo, ma poi ridiviene la norma.
Ridiviene la norma con l'Italia comunale. Paradossalmente, infatti, mi ricordo che lei scriveva nel libro l'immagine del dominio del nobile di campagna è un'Italia molto recente, quella dell'undicesimo, del dodicesimo secolo, contro quest'Italia poi i comuni combatteranno per affermare il loro potere e poi ritornerà appunto centrali delle città. Ma appunto le città erano già centrali durante l'Alto Medioevo, seppur ridotte, molto ridotte da un punto di vista materiale. Io ho letto che Brescia, per esempio, ci sono una belle analisi da un punto di vista archeologico su Brescia in particolare, che era circa un terzo della Brescia romana, con molti spazi aperti, molti orti, aree in decadenza ovviamente, aree occupate dalle varie capanne di legno, insomma, di cui parlava lei, spesso di proprietà, da quello che si può intuire, di proprietà fiscale, cioè di proprietà dello Stato probabilmente, o del re, insomma.
Questa
è un'altra cosa.
Sì, è difficile dimostrarlo.
Probabilmente.
Ma è ben probabile.
Sì, perché... E questa è una cosa così interessante per me, pensare a questo, insomma. E una particolarità dello Stato longobardo era anche questa struttura di duchi e gastaldi, ognuno con il suo ruolo, il cui ruolo spesso si evolve con il tempo. Ci può parlare di questo?
Sì, infatti è un po' oscuro. È oscura la differenza fra duca e gastaldo. Alcune città hanno semplicemente un duca, altre città hanno semplicemente un castello, alcune città sembrano di averne due, cioè sia un duca che un castello. E in quelle situazioni probabilmente il castello è la persona che gestisce la terra del re e il duca invece gestisce il territorio come giudice, come generale a livello militare e via dicendo. È una persona più politica. Ma probabilmente non sarebbe il caso di pensare a due istituzioni fisse. È molto variabile nello spazio e probabilmente nel tempo. Ma ci sono anche delle città in cui c'è una curtis regia e una curtis ducalis, cioè una corte del re. Lucca, ad esempio, che non ha un castello, sì, ha comunque una corte del re nel mezzo della città. Invece la corte del duca è all'angolo delle mura, un po' più appartato. E dunque c'è una divisione di potere qui che è difficile afferrare perché non c'è un castello, ma comunque c'è una qualcosa qua. E l'idea che il re può, o almeno in teoria, intervenire direttamente nell'organizzazione anche politica del territorio del duca, quest'idea c'è. Probabilmente i duchi non sono tanto entusiasti di questo fatto, però il re mantiene questo tipo di potere, tranne nei ducati pressoché autonomi, ducato sì, di Spoleto, ducato di Benevento.
Sì, dove lì addirittura abbiamo i gastaldi, che sono le suddivisioni del ducato, in sostanza.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
E una cosa che mi sorprende molto del, diciamo, di questa cosa, adesso farò probabilmente un parallelismo che le suonerà strano, però mi ricordo in un certo senso questa divisione tra il potere reale e il potere del duca nell'impero tardo antico, tra la res private, no? La proprietà dell'imperatore e invece le proprietà statali, in un certo senso, dove le proprietà statali sono diventati ducati e le res private è la proprietà dell'imperatore, è la proprietà adesso del re. Però so che non c'è assolutamente continuità probabilmente tra queste due cose.
Probabilmente no. Infatti è una cosa difficile capire in che senso e quanto le terre del re longobardo siano le stesse terre delle terre dell'imperatore romano. Perché le terre dell'imperatore romano sono date in affitto a tanti, tanti conduttori, proprietari, quasi proprietari, che non necessariamente vogliono spiegare ai longobardi che queste terre non sono veramente loro. E infatti non sappiamo cosa succede. È possibile che ci
sia la cosa più onesta da dire è quella, esatto. Purtroppo.
Sì. Possibilmente ci sono dei catasti, possibilmente ci sono i longobardi che vanno in giro con i papiri in mano dicendo queste terra regia, ma lo dubito un po'.
Sì, no, io ho letto di scavi su aree. Molto probabilmente, mi sembra che c'era una villa De Senzano che era appunto, sapevamo quasi certamente che era una villa imperiale che poi sembra essere gestita in modo statale, però so che appunto anche leggendo quello non era affatto chiaro questo passaggio, e comunque anche se fosse una terra, insomma, una proprietà non fa un trend, diciamo, è solo una. Ahimè, purtroppo l'alto medioevo è così, dobbiamo abituarci che ci sono tantissime cose che non sappiamo e forse non sapremo mai.
Ma l'idea della continuità non è impossibile in se stessa, perché se consideriamo la conquista normanna di Inghilterra nell'undicesimo secolo, lì ci sono dei documenti che dimostrano che il nuovo re normanno Guglielmo I sa esattamente cosa aveva il suo predecessore anglosassone Edoardo il Confessore e vuole mantenere anche sicuramente tutte queste terre, ma bisogna anche aggiungere Guglielmo I anche ne prende parecchie altre, ogni conquistatore fa così.
Beh, sì, è improbabile che i Longobardi si fermarono e dicono: beh, questa qui, no, qui il diritto di proprietà assolutamente non possiamo attraversarlo. Insomma.
No, non è il tipo di cosa che farebbero.
Esatto, soprattutto nel periodo dei duchi, poi, che è abbastanza complicato. Ma adesso un'altra curiosità che ho è: abbiamo parlato un po' della differenza tra Longobardi e Romani. In un certo senso, lo Stato, almeno Longobardo, Stato romano. La mia curiosità è: quali sono le similitudini e le differenze invece con i contemporanei, quindi con lo Stato dei Franchi e quello dei Visigoti, insomma i due esempi più importanti nell'Europa occidentale?
Ok, i Visigoti sono molto più romanizzati, ereditano molto di più le norme dello Stato romano, l'idea di come legifera, e probabilmente sono i più romani di tutti. I franchi sono i più potenti di tutti, perché la Francia è una zona enorme, conquistata, cioè più o meno è la Francia attuale, più il Belgio, più la parte, quasi tutta la parte meridionale della Germania attuale. Tutto questo è la Francia del VII secolo, conquistata tra l'inizio del VI secolo e la metà del VI. Tutto è conquistato e poi si dividono, poi viene riunito. Però la Francia del VII secolo, quando è un regno unito, ha 10 volte la dimensione dell'Italia longobarda.
Certo.
I franchi possono fare più o meno qualsiasi cosa. Non sorprende che alla fine conquistano l'Italia. Quasi sorprende un po' che non l'abbiano fatto prima. Invece la Spagna è più difficile, perché la Spagna ha un esercito forte e tutto questo. Però a questo livello, a livello del potere, i franchi sono più potenti. A livello della romanità, i visigoti sono più romani. Ma l'organizzazione locale e il rapporto fra centro e periferia, centro e province, sembra essere più forte in Italia. E questo, anche questa è un'eredità romana, quasi di sicuro, ma abbiamo documenti in cui ci sono appelli dal Tribunale di Lucca alla Corte Regia di Pavia, perché Pavia è capitale, e poi il re decide e poi il giudice a Lucca cede un po' a malavoglia, ma cede comunque, e questo rapporto fra centro e periferia è molto più forte in Italia che in Francia, ma in parte perché la Francia è più grande, ma si tratta di un regno più coeso, anche se più piccolo e meno forte.
Sì, più piccolo, meno forte, ma più coeso da questo punto di vista, proprio con un rapporto in cui la corte di Pavia sembra contare di più delle varie corti dei Franchi, diciamo ceteribus paribus, insomma, diciamo nei rapporti con i potenti signori locali.
Sì, in un senso, cioè, ogni nobile franco deve andare alla corte regia, deve per forza, perché se non lo fa è un ribelle e prima o poi un esercito arriverà alle sue porte per cacciarlo e ucciderlo. Ogni nobile franco lo sa benissimo, ma se è leale può fare più o meno qualsiasi cosa che vuole nel periodo precedente a Carlo Magno. Invece in Italia forse no. In Italia c'è un sistema di appelli che a volte funziona. Questo credo che sia una differenza.
E questo va un pochino a garantire le persone che sono sotto al duca, per esempio, perché loro possono fare appello al re e chiedere che decisioni vengano ribaltate. E soprattutto queste decisioni legali sono sempre hanno sempre a che fare più o meno con la terra o con lo stato giuridico delle persone, no?
Sì, esatto. No, no, con questo non voglio dire che si tratti di uno stato di diritto, come noi capiremmo, perché però ci sono comunque elementi di bilancio, al limite questo si può dire.
Sì, ci sono delle forze che comunque fanno un pochino da contraltare. Sì. E poi un'altra cosa che ho notato, che lei fa riferimento, è il fatto che i longobardi che vivono in una città, i nobili, le persone ricche, eccetera, si ritengono cittadine, soprattutto dall'VIII secolo in poi, si ritengono cittadine delle loro città. Sono sì, cittadini di Brescia, di Pavia, di Lucca. Sì. Mentre in Francia c'è il grande nobile che magari vive in campagna ed è un nobile a sé, insomma, non è il cittadino di Clermont-Ferrand. Se ho capito bene.
No, ha capito bene. Forse in Provenza è più simile all'Italia, ma è l'unica zona.
D'altronde è molto più romanizzata, no, la Provenza?
Giusto, giusto.
E in più, invece, un'altra particolarità che ho notato leggendo il suo libro sull'eredità di Roma è appunto quello a cui faceva riferimento, la coesione dello Stato visigoto. Perché lo Stato visigoto viene spesso un pochino accantonato, proprio perché finisce sotto gli arabi, poi non lo sappiamo con il senno di poi. Però ha questa particolarità di avere concili della chiesa, del regno, il re che si comporta proprio come un piccolo imperatore, come all'interno dello Stato visigoto.
No, infatti è proprio così. I visigoti guardano parecchio alle azioni dell'impero bizantino e dell'imperatore bizantino. Limitano, certo. Vogliono essere anche concorrenti dell'imperatore bizantino. L'imperatore bizantino se ne frega assolutamente dei visigoti,
sì, certo.
Ma comunque dal punto di vista del capitale della Spagna, che era Toledo, Costantinopoli è abbastanza importante.
D'altronde anche qui i visigoti erano quelli che, fra tutti questi tre popoli, sono quelli che sono stati più a lungo a contatto con i romani, ci sta che abbiano preso di più, insomma.
E poi la conquista della Spagna è stata fatta con il consenso dei romani, un po' come la conquista dell'Italia di Teodorico, e anche questo conta.
Anche questo conta, vero. Infatti assomiglia un pochino all'Italia di Teodorico, ovviamente un po' più in piccolo, da questo punto di vista. Un'altra domanda è, adesso andiamo più sul micro, no? Cosa sappiamo dell'organizzazione? Questo mi interessa tantissimo perché era molto bello nel suo libro, nei suoi libri. Cosa sappiamo dell'organizzazione delle campagne? Questa differenza che c'è tra le varie categorie di cittadini liberi, i fittavoli liberi e non liberi, quelli in stato servile, come è strutturata in un certo senso da quello che possiamo capire questa società? E come evolve nel tempo?
Nelle campagne la struttura fondiaria e rimane attraverso tutto il Medioevo e anche dopo molto complesso, nel senso che ci sono le grandi aziende, le aziende medie, le aziende dei piccoli proprietari che sono loro stessi contadini, dunque contadini proprietari ci sono. Ma sono tutti misti fra di loro. Un grande proprietario può avere un fittavolo in una quindicina, una cinquantina a volte di villaggi diversi, fra fittavoli di proprietari medi e contadini liberi, contadini proprietari. E c'è sempre questo misto che si può intravedere persino nell'VIII secolo e che continua. E dunque la società di villaggio se giriamo la visione, la società di villaggio è una società di contadini, perché sono la grande maggioranza della popolazione d'Italia, e in ogni villaggio di sicuro, e soprattutto perché i grandi proprietari abitano in città più che altro. Ma in ogni villaggio ci sono i fitavoli di grandi proprietari, i fitavoli di medi proprietari, i proprietari liberi che sono contadini, e poi questi fitavoli possono essere sia liberi che servili, e c'è una differenza di status che è molto forte fra i liberi e i non liberi, di sicuro, ma che tutti abitano l'uno accanto all'altro, si conoscono tra di loro. E dunque, anche se ci sia una differenza forte di status fra il proprietario e non proprietario, è anche più forte la differenza fra libero e non libero, comunque si conoscono.
Perché la dimensione è così piccola, no? è sparsa delle proprietà, che è impossibile avere una grande proprietà terriera dove tutti dipendono da uno, o la maggior parte, diciamo, dipendono da uno.
Sì, è concepibile, ma più che altro quando avvistiamo villaggi che sono la proprietà di una singola persona, questa singola persona è il re, oppure era il re, e il re ha dato a un nobile, o molto spesso a un vescovo, a un monastero. Il monastero di Bobbio, che è una fondazione longobarda, ha sicuramente degli interi villaggi che erano terra fiscale, ma adesso sono terre del monastero che le mantiene per molti secoli. Però sì. Intorno a una città probabilmente la situazione è molto mista e molto più normale. E i grandi territori sono molto spesso sia di bassa pianura paludosa intorno a Po, per esempio, oppure in montagna.
Sì, quindi eredità di grandi pascoli o di terre comunque difficili da coltivare, quindi diventa grande la dimensione del fondo.
Sì, qui sto schematizzando, però
certo.
Su per giù è questa realtà, secondo me.
E una cosa che ho notato è che c'è una tendenza comunque alla concentrazione nel tempo, soprattutto, ne faceva accenno lei già prima, a partire dall'VIII secolo, quando è possibile donare i beni alla Chiesa, una concentrazione nelle mani della Chiesa. Forse è utile spiegarla questa cosa, che nell'VIII secolo abbiamo questo fenomeno, e che cosa succede, cosa cambia nei rapporti della società.
Sì, qui sulla base dei documenti che abbiamo, questi documenti cominciano all'inizio dell'VIII secolo. È interessante che quasi non ce ne sono prima, ma all'inizio dell'VIII secolo c'è una legge del re Liutprando che dice che le persone possono dare delle proprietà alla Chiesa. Sto semplificando, ma più o meno così. E sì, la gente segue questa nuova legge in maniera massiccia, no, perché i documenti mancano per essere sicuri che sia massiccia, ma in maniera sostanziosa. Probabilmente ogni proprietario dà un po' alla Chiesa, come una specie di pegno che si utilizza dopo per entrare nel paradiso, è un dono alla Chiesa,
certo,
per mostrare la propria pietà, e a volte dice, i documenti dicono esplicitamente, io do questa terra alla Chiesa per poter entrare in paradiso, però alcuni danno tutta la propria terra e sono quasi tutti persone senza figli. Le altre persone, gli altri proprietari danno una quota, non tanto grande probabilmente, ma alla fine la Chiesa ha molto più terra di prima. Le chiese, dovrei dire, perché a volte danno al vescovo locale, a volte danno a un monastero locale, a volte danno danno alla parrocchia locale. Tutte queste chiese diventano più ricche in un senso più potenti. Il vescovo diviene molto più potente nel IX secolo che non lo era nell'VIII e via dicendo. Dunque ha un risultato politico. Però questa sarebbe l'idea. Non potrei essere sicuro comunque che non sia già cominciato nel VII secolo, che semplicemente non abbiamo i documenti al riguardo.
Certo.
Però è una cosa massiccia dell'VIII. Invece nel IX quasi smettono. C'è un momento...
È interessante. Ma secondo lei come mai?
Ho l'idea che la gente pensa le chiese ormai hanno abbastanza. Veramente perdiamo qualcosa se continuiamo. E poi si avvicinano alle chiese in altre maniere, tipo essere clienti della chiesa. E a volte anche riprendono terre, perché ormai sono i dipendenti della chiesa. E la chiesa dà in affitto eventualmente...
Le sue terre a loro.
Sì, esatto. E la cosa ricomincia. Ma questo si tratta di un ciclo di vari secoli. Però quando finiscono a dare alla chiesa, nel IX secolo, raramente ricominciano prima dell'undicesimo. A volte dodicesimo.
E questo è molto interessante.
Sì, esattamente perché non possiamo sapere. Ma il senso che ormai abbiamo una chiesa potente, o delle chiese potenti, e non semplicemente un luogo santo al quale si può dare qualcosa.
Certo, magari è più attraente dare una donazione di terra a un monastero povero, dove i monaci vivono con uno stile di vita povero e dove ci si può assicurare in un certo senso che le loro preghiere mettano una buona parola per l'aldilà. Un monastero ricco dove tutti vivono molto bene con un bel pancione magari diventa meno attraente donarlo, però come diceva lei è impossibile saperlo, insomma.
È impossibile, però questa è più o meno la mia idea, è un'idea semplice, forse anche semplicistica, però almeno è un'ipotesi.
Certo, certo. E poi la Chiesa appunto riaffitta, a spesso sembra quasi costretta dalle autorità, come dire, i vari conti, i duchi, eccetera, forzano la Chiesa a riaffittare a loro delle terre appunto nel IX secolo, sì. Che poi tornano in questo senso nella... se non di proprietà diretta, comunque un affitto quasi de facto proprietà, come parlavamo, un po' si torna al caso dell'impero, che teoricamente la terra è dell'imperatore, ma poi in realtà è gestita dai proprietari.
Sì, è proprio così. Non necessario, questo non succede necessariamente nel nono, ma nel decimo su per giù. Ad esempio Bobbio, puramente controlla quasi tutte le sue terre nel IX secolo. Abbiamo i politici di Bobbio che elencano tutte le proprietà del monastero, ma alla fine del decimo c'è un abate che è un nuovo abate che lamenta del fatto che ormai le terre del monastero sono date in feudo agli aristocratici. Ed è chiaro che c'è qualcosa che è successo dalla fine del IX secolo che fa che negli anni 70 del decimo un abate può lamentarsi così. Sì, è più una cosa del decimo secolo, undicesimo.
Ah, okay. E probabilmente immagino è la dissoluzione a quel punto del nuovo stato, quello dei Franchi, cioè che poi erede dei Longobardi, ma probabilmente la dissoluzione dello stato franco, la sua frammentazione porta poi al fatto che i monasteri e le chiese erano protette dall'autorità dello Stato. Quando questa autorità scema, poi non sono più protetti dall'autorità regia.
Sì, super giù. Sì, super giù.
Questo passaggio mi introduce un po' quella che forse andiamo a concludere, insomma, facendo un passo avanti abbastanza lungo rispetto al podcast, ma ci tengo, visto che ho lei con cui parlare su questo argomento, la continuità tra lo stato longobardo e quello franco. Ci sono elementi di continuità e quanto sono forti?
Ok, gli elementi di continuità sono molto forti. Lo stato in se stesso quasi non cambia. nel periodo carolingio, cioè su per giù il nono secolo. Il personale cambia, nel senso che i grandi duchi, i grandi conti, si chiamano ormai conti, sia duca che Castaldi si chiamano ormai conti, sono quasi tutti franchi nella prima metà del nono secolo, e anche i vescovi diventano franchi. Però i grandi proprietari longobardi ci sono comunque, e nella seconda metà del nono secolo troviamo famiglie di antecedenza longobarda che ridiventano conti, che ridiventano vescovi. Un caso classico sono gli Aldobrandeschi, che dominano il sud della Toscana per quasi tutto il resto del Medioevo. Però i loro antenati sono grandi proprietari di Lucca alla fine dell'ottavo secolo, che nel nono diventano conti di Roselle, che è vicino a Grosseto, e da ciò tutto il loro potere successivo. Dunque ci sono questi proprietari longobardi che rimangono a livello locale, a livello cittadino, che non hanno posizioni nello Stato, ma che sono sempre là per ridiventare importanti alla fine del nono. E lo Stato che rientrano alla fine del nono è molto simile allo Stato longobardo. Dunque non tanto è cambiato. Una cosa interessante è che il periodo carolingio in Francia è un periodo di una forte moralizzazione dello Stato. Carlo Magno è fascinato del suo ruolo come protettore morale dell'intero paese, vuole che le persone vuole addirittura che le persone diventino buone, che sicuramente che le elite devono essere molto più educate, molto più istruite. E negli anni venti del nono secolo ci sono sinodi di vescovi e di aristocratici insieme che discutono cosa va male nel corpo dello Stato, cosa abbiamo fatto male, il Dio ci guarda e saprà che cosa stiamo facendo male, bisogna essere persone molto più morali. Questo in Italia non succede nella stessa maniera, non ci sono intellettuali moralizzanti che scrivono lettere ai re che dicono: oh re, ci sono tante cose che vanno male nel tuo stato, devi essere molto più sincero nella tua cristianità, via dicendo, cosa normale in Francia. E in Italia non succede, e non succede in parte perché le persone stanno ancora pensando in termini longobardi, che sono molto più pratici, si potrebbe anche dire, molto più laici in un senso. E secondo me questa è una continuità dal periodo longobardo nel periodo carolingio. E quando lo Stato carolingio si frantuma, e questo non fino al decimo secolo, in un senso non fino all'undicesimo, e lo Stato longobardo che è rimasto fino al momento in cui va in crisi.
E questa è forse la cosa che più mi ha stupito e mi ha fatto anche cambiare dei paradigmi che avevo io, è il concetto di avere come lo Stato romano sopravvive alla caduta dell'Impero Romano, così lo Stato longobardo sopravvive alla caduta del Regno Longobardo. Sopravvive per un bel po' di tempo, per una durata quasi doppia rispetto alla vita del regno. Lo Stato, quella macchina che era stata messa in campo da Autari, Gidulfo, eccetera, rimane poi fino alla dissoluzione dello Stato carolingio e anche post-carolingio. Si arriva fino a, come ha detto lei, fino all'undicesimo secolo addirittura. E si può dire che nell'undicesimo secolo era ancora lo Stato longobardo che cade.
In un senso sì, ovviamente.
In un senso laterale.
Attraverso vari secoli tutto cambia, però in linea di massima si potrebbe anche dirlo. E poi la dissoluzione dello Stato è relativamente rapido alla fine dell'undicesimo secolo. Però una cosa sicuramente ormai cambiata è che i re non abitano più in paese. Perché i re ormai dalla metà del decimo secolo in poi sono tedeschi.
Sì.
Nel periodo carolingio c'era quasi sempre un re in Italia, un re con sede a Pavia. Però dall'anno 962 in poi il re abita in Sassonia, oppure sì, gli Ottoni Salici abitano in Sassonia, abitano sul Reno, vengono ogni tanto. Ottone I viene abbastanza spesso, Ottone III anche, ma dopo Ottone III quasi nessuno, per più di un anno ciascuno. E cioè il re assente è un cambiamento,
sì,
del secolo X, però lo Stato in se stesso, il sistema di giustizia, le assemblee locali, l'importanza della città, tutto questo rimane.
Sì, e rimane ancora per un po', fino a quando proprio la tensione tra la distanza tra il re e le forze, diciamo, centrifughe dell'Italia non portano alla dissoluzione dell'Italia. E questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito nel suo libro, perché in Italia si dà per scontato che l'unità dell'Italia finisce con la caduta dell'Impero Romano e si riavrà ovviamente solamente nell'Ottocento. Ed è, questo è vero, perché ovviamente se parliamo dell'Italia, parliamo del Regno d'Italia, è solo l'Italia centro-settentrionale, l'Italia meridionale ha una storia completamente diversa. Però per l'Italia centro-settentrionale si può parlare di una storia unitaria fino a poco dopo l'anno 1000, più o meno, o in gran parte unitaria, perché poi c'è sempre il papato, ci sono sempre tante forze centrifughe, però c'è una storia unitaria che può essere tracciata in questo periodo.
In un senso sì, il papato è del tutto indipendente, Venezia pure...
Certo.
Il Ducato di Spoleto è molto più autonomo degli altri ducati, ma la zona padana più la Toscana sì, rimane abbastanza unita fino alla fine dell'undicesimo secolo. Però ci sono delle differenze anche lì. La zona regia è più o meno la Lombardia più l'Emilia occidentale. Questa è la zona in cui i re dominano. Invece Friuli, Veneto, Piemonte, Toscana, ci sono delle grandi potenze che sono più, non del tutto autonome, ma più autonome.
Più autonome della zona regia, del cuore, sì, della zona regia.
Sì, esatto. E poi tutto va in pezzi alla fine dell'undicesimo, ma quella è un'altra storia.
Quella è un'altra storia, siamo già andati abbastanza avanti. Però ci tenevo veramente a ringraziarla perché è stata, penso, una chiacchierata che darà un punto di vista diverso anche a un bel pezzo di storia italiana per tanti, e io mi sono anche molto divertito a ripercorrere tutti questi concetti con lei. Veramente la ringrazio per la sua disponibilità e per tutto quello che ci ha portato questa sera, perché era... ci tenevo in modo particolare e invito tutti quanti quelli che hanno la possibilità di andare a prendere una copia in italiano, in inglese, delle sue opere, e la ringrazio ancora per essere venuto qui.
Grazie, è stato un gran piacere di parlare di queste cose con lei.
E complimenti per l'italiano, insomma l'avevo già detto all'inizio, ma è veramente fantastico. Ovviamente studiando la storia italiana avevo dato per scontato che fosse il caso, ma è veramente perfetto, complimenti.
Grazie, ma non posso mai togliere l'accento, questo so.
Ah, vabbè, quello è normale. Grazie mille allora e buona serata.
Altrettanto.
Questo è tutto. Spero sia stato facile seguirci. Abbiamo attraversato secoli dei quali avete certamente meno familiarità rispetto al VI, ma spero che questo primo contatto con l'Italia che va dal VII al X secolo sia stato per voi illuminante. Se non tutto è chiaro, non temete, getteremo ancora luce su questi argomenti a più riprese e spero di potervi rimandare in futuro a questo episodio, anche per dire, avete visto? Quanto detto allora, lo ritrovate qui. Nel prossimo episodio ripartiamo finalmente con la nostra narrazione principale e torniamo al giorno della tragica fine di Maurizio e dei suoi figli, il primo vero colpo di stato militare coronato da successo nella storia di Costantinopoli metterà in moto una valanga che prenderà progressivamente velocità, finendo un giorno per distruggere quello che resta della civiltà mediterranea antica. Grazie mille per l'ascolto e grazie ovviamente a tutti i miei mecenati, in particolare a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi e Mike Lombardi. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Davide l'Apostata, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacher e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado e Pier Nicola. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata!
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.